Abbiamo già preso contatto con la terza parte del grande discorso, dall'inizio del capitolo 10, l'opera pedagogica della sapienza nella storia umana, come la sapienza rivelarsi di Dio, ricordato sempre parola e spirito, come la sapienza sia maestra che apre, indica la strada del ritorno alla sorgente della vita, la strada della salvezza, e apre e indica quella strada nel senso che trascina dietro di sé coloro che posti nella condizione di discepoli sono quei tali che sono stati deposti dai loro troni. Una volta decaduti dal trono, ecco, convocati come discepoli alla scuola della sapienza. Dall'inizio del capitolo 10, come si attua la pedagogia sapienziale? Nella storia umana e dunque in una prospettiva che riguarda il coinvolgimento, la partecipazione dell'umanità intera, ogni essere umano, ogni uomo in ogni tempo, una prospettiva ecumenica amplissima, anche se il nostro maestro per necessità di ordine tecnico, di ordine didattico, fa riferimento a situazioni esemplari che trae dalla rivelazione biblica, ma non fa mai nomi, abbiamo già constatato e verificheremo ulteriormente. Dunque l'anonimato è regola generale dominante, sono richiami che hanno un valore emblematico senza nessuna forzatura, senza esigere in nessun modo di confrontarsi direttamente con quegli episodi, quei momenti, quei personaggi e quegli snodi della storia della salvezza, ma un aiuto che invece rimanda a tutti a acquisire strumenti certamente utili per una interpretazione di quello che succede nella nostra vicenda umana e come questa vicenda umana sia occasione che siamo in grado di accogliere come indicazione di percorso, come orientamento, come bisogna anche aggiungere provocazione efficace affinché la nostra esistenza umana nel contesto di quella che è la vicenda di tutte le generazioni che ci hanno preceduto e che ancora ci seguiranno, la nostra vicenda umana è una storia di salvezza, è una storia di ritorno alla vita. E dunque abbiamo passato in rassegna rapidamente attraverso 7 quadri le figure di quei personaggi che per noi sono i progenitori della preistoria biblica, fino a Mosè, e con Mosè ecco l'attenzione si concentra, e adesso ce ne renderemo conto, su quel insieme di avvenimenti che riguardano passaggio dalla condizione di schiavitù in Egitto per l'antico Israele alla condizione di libertà, c'è di mezzo tutto il travaglio del conflitto con il faraone, c'è di mezzo la traversata del mare, la strada percorsa quando il popolo affronta il deserto, il tempo della sosta presso il Sinai e quindi l'alleanza, ma il nostro maestro non fa mai riferimento in senso in senso, come dire, condizionante a questi avvenimenti, perché tutto rimane nell'anonimato. Noi, loro, questi, quelli, gli ebrei e gli egiziani, noi per il nostro uso e per la nostra abitudine possiamo ben parlare di ebrei ed egiziani e così dare un nome ai personaggi. Il primo personaggio che non è menzionato, ma è proprio lui, è Mosè. Mosè, qui alla fine del capitolo 10. E d'altra parte nessun obbligo di ritornare puntualmente, rigorosamente, con preoccupazioni di ordine esegetico attraverso i testi della Sacra Scrittura che ci parlano di quegli avvenimenti, a quei momenti che determinarono svolte fondamentali nella storia del popolo di Israele. Ma il nostro maestro ci fornisce degli strumenti, ci dà delle indicazioni, la sapienza è maestra ed è operante nel vissuto di ogni uomo. Ecco, d'altra parte, appunto, attraverso questi richiami, molto, come dire, ben descritti e opportunamente valorizzati dal nostro maestro, ma richiami che rimangono così delicati e così anonimi, ecco, l'aiuto a renderci conto di come la provvidenza, sì, proprio questo volevo dire, la sapienza di Dio sia provvidenza salvifica, operatrice di salvezza in una dimensione ecumenica, su scala universale. Ed ecco, affrontiamo il testo che segue. Ricordate che alla fine del capitolo 10 siamo stati rinviati a quegli eventi che segnarono in maniera grandiosa l'evento della liberazione per coloro che erano schiavi del faraone, che attraversarono il Mar Rosso, ed ecco gli inseguitori, il faraone con i carri e i cavalieri sommersi dai flutti del mare, e il versetto 20 affermava che per questo i giusti spogliarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo. Ecco, vi invitavo a fare attenzione a questo sospiro, Signore, ecco, Signore. Tutto quello che il nostro maestro adesso mette a nostra disposizione per soccorrerci nella ricerca degli insegnamenti che riceviamo dalla sapienza di Dio nella nostra esperienza, attraverso anche la varietà e la molteplicità dei nostri vissuti, ma in un certo modo tutto sta appeso, tutto quello che il nostro maestro ci dirà, a questa invocazione. Oh Signore, ecco, è un sospiro. Vedi quei tali che erano schiavi, prigionieri, intrappolati dentro a un orizzonte infernale, un orizzonte di morte, celebrarono il tuo nome, santo, e lodarono con cordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. vi ricordavo ieri che qui c'è un accenno ai canti di lode che accompagnano la celebrazione della cena dell'agnello nel corso della notte, in cui il Signore attraversò la terra d'Egitto, e sappiamo quello che successe. C'è evidentemente un richiamo anche al grande canto della vittoria nel capitolo 15 dell'Esodo: il Signore è un guerriero e ha battuto cavallo e cavaliere. Ecco, il canto della vittoria. Ed è come un'indicazione programmatica che vale la pena di tenere ferma nella nostra memoria per quanto riguarda la lettura delle pagine che seguiranno. Il nostro maestro ci sta aiutando a prendere atto di come il magistero della sapienza è un magistero orientato a coinvolgere anche noi in questo canto di lode. Procedere nel cammino del nostro ritorno alla vocazione originaria, alla pienezza della vocazione alla vita, fa tutt'uno con inserirci nel grande coro delle voci umane che celebrano la lode del Signore, anche se sono voci mute, il paradosso, anche se sono le voci di bambini che non sanno sillabare. E adesso, capitolo 11, all'interno di questa terza parte leggiamo nei capitoli 11 e 12, noi naturalmente adesso procediamo con un altro ritmo, quindi un po' di strada per volta, ma in questi due capitoli 11 e 12 il nostro maestro ci aiuta a individuare quelli che possiamo senz'altro definire i principi fondamentali della pedagogia sapienziale. Viene avviata così una riflessione, una ricerca che attraverso il richiamo ai fatti dell'Esodo, mai menzionati in termini geografici, storici, con denominazioni precise, mai, come sappiamo, ed ecco qui i principi fondamentali. Sono tre svolgimenti quelli che il nostro maestro mette a nostra disposizione nei due capitoli che abbiamo sotto gli occhi. Primo svolgimento, dal versetto 1 al versetto 14 del capitolo 11, una regola fondamentalissima. Provo a definirla fin da adesso così, la regola del duplice effetto, che non è il duplice effetto come se ne parla nei libri di teologia morale, ma adesso mi spiego meglio. Primi cinque versetti sono tre strofe nel testo che abbiamo sotto gli occhi, dal versetto 1 al versetto 14. La prima strofa fino al versetto 5 è un principio generale. Dice così: quando ebbero sete, no, ho saltato alcuni versetti, vedete che scherzo. Essa, ecco qui, versetto 1, essa è la Sofia, sapiente, fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta, che è Mosè. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende e i terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Attenzione, quando ebbero sete, ecco, ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, quel che leggiamo in diverse pagine del Pentateuco, libro dell'Esodo, dei Numeri, Salmo 114. Bene, ebbero sete, fu data loro acqua da una buffa scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Ciò che era servito a punire i loro nemici, nel bisogno fu per loro un beneficio. Ecco il principio generale che il nostro maestro subito vuole mettere a fuoco. Questo richiamo all'acqua, ma l'acqua per quanto riguarda quello che è avvenuto durante la marcia attraverso il deserto, quando gli ebrei, chiamiamoli pure così e ci intendiamo tra di noi, dopo essere passati attraverso il mare, anche in quel caso c'è la presenza di una realtà liquida da cui non si può prescindere, e comunque il viaggio attraverso il deserto ha esposto gli ebrei all'esperienza della sete, ed ecco l'acqua per loro assetati nel deserto. Ma la stessa acqua che è benefica per la vita di coloro che sono assetati nel deserto è quella che ha punito gli egiziani quando, ricordate, l'acqua del Nilo diventò putrida e dunque impossibile dissetarsi. E in più, ed ecco il richiamo all'acqua del mare, che fu accogliente, benefica, favorevole agli ebrei che la attraversarono restando coi piedi sull'asciutto, e invece quell'acqua risucchiò l'esercito del faraone sotto le onde travolgenti di un mare divenuto sepolcro. La stessa acqua è benefica per gli uni e motivo di punizione per gli altri. È la stessa acqua. E rispetto a quella stessa acqua, la sete degli ebrei nel deserto, ma quella che fu la sete degli egiziani alle prese con l'inquinamento del fiume. E vedete, il nostro maestro apre così adesso lo svolgimento che si sviluppa nelle due strofe seguenti, tenendo conto sempre di quella invocazione che richiamavo poco fa l'attenzione di tutti. Il tu di Dio, il tu del Signore, coloro che nel deserto ti invocarono, versetto 4, quando ebbero sete ti invocarono, gli assetati che invocarono. E d'altra parte è proprio per quegli altri assetati che vivono in Egitto che l'acqua è divenuta per loro motivo di impatto con una disgrazia straziante, e a partire da quella sete, quando gli egiziani sono afflitti dall'inquinamento del fiume, ecco le acque che travolgono il faraone e il suo esercito. L'acqua che serve per punire è benefica per la vita di coloro che ne hanno bisogno, come assetati. Ma di per sé anche gli egiziani ne hanno bisogno come assetati. Soltanto che quelli nel deserto invocano, e gli egiziani assetati rimangono travolti dalle conseguenze luttuose dell'asprezza, le conseguenze di quella intransigenza nell'esercitare l'oppressione di cui hanno dato prova. Seconda strofa, adesso, dal versetto 6 al versetto 10. Invece, quel della corrente di un fiume perenne, sconvolto da putrido sangue, in punizione di un decreto infanticida, perché l'acqua del Nilo era servita per travolgere i figli maschi degli ebrei, questo secondo l'ordine del faraone, ricordate. E dunque, invece della corrente di un fiume perenne, è il Nilo, è sconvolto da putrido sangue, la piaga, nel capitolo 7 dell'Esodo, in punizione di un decreto infanticida, decreto emanato dal faraone fin dal capitolo 1 dell'Esodo, tu desti loro inaspettatamente acqua abbondante. Loro sono gli ebrei nel deserto, acqua abbondante, mostrando per la sete di allora come avevi punito i loro avversari. Attenzione, difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali tormenti avevano sofferto gli empi giudicati nella collera, perché tu provasti gli uni come un padre che corregge, mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna. Dunque, vedete, gli ebrei nel deserto hanno conosciuto la sete, l'hanno sperimentata, ed è un'esperienza dolorosa che tocca a livelli drammatici. Ma il versetto 9 dice: messi alla prova, ecco, gli ebrei nel deserto, sebbene puniti, invece che puniti minimamente, sebbene, dice, pedevomeni, educati, è un contesto pedagogico quello in cui gli ebrei vengono messi alla prova, se con misericordia, aggiunge il nostro versetto 8
9
Eleos, con misericordia. E ma gli ebrei in questo modo, vedete, compresero, ecco, questo è molto importante, compresero quali tormenti avevano sofferto gli empi. Vedete, due esperienze della sete, ma per gli ebrei questa è diventata l'occasione per comprendere il tormento degli egiziani. Comprendere il tormento degli egiziani. Già, anche se il contesto è così diverso, e anche se la motivazione della sete è così contraddittoria, ma quella sete patita dagli ebrei nel deserto è diventata l'opportunità per loro, e non solo l'opportunità, ma la necessità per loro di comprendere quali tormenti avevano sofferto gli empi. Sono gli egiziani, giudicati nella collera, vedete? Quella pedagogia misericordiosa è diventata motivo di comprensione dall'interno del dramma patito da coloro che furono sofferenti a causa della sete, perché giudicati nella collera. E tu provasti così gli uni come un padre che corregge, mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna. Ecco, una prova per gli ebrei che li ha educati nel riconoscimento di quella collera da cui gli egiziani sono stati condannati. Ma la sete patita dagli ebrei diventa l'occasione perché comprendano dall'interno il dramma che ha condizionato, ha punito, ha travolto gli egiziani. E allora la terza storia, perché adesso dal versetto 11 al versetto 14, leggiamo: lontani o vicini erano ugualmente tribolati, ci sono gli egiziani, lontani o vicini rispetto agli ebrei, nel senso che c'è stata un'epoca in cui gli ebrei dimoravano in Egitto, erano vicini agli egiziani, c'è stata poi un'epoca successiva in cui gli ebrei sono usciti dall'Egitto e vagavano, attraversavano, marciavano nel deserto. Ma vicini o lontani erano ugualmente tribolati gli egiziani, perché un duplice dolore li colse e un pianto per i ricordi del passato. Quando infatti seppero che dal loro castigo quegli altri ricevevano benefici, sentirono la presenza del Signore. Oh, attenzione, questo è importantissimo. Gli egiziani ricevono notizie, sono informati circa quello che succede agli ebrei, gli ebrei che erano vicini a loro in Egitto, e in realtà poi veniamo a sapere che muoiono i figli primogeniti degli egiziani, non quelli degli ebrei. Ma poi gli ebrei che affrontano il deserto, anche gli ebrei alle prese con le urgenze provocate dalla sete, ma gli ebrei nel deserto sono stati accompagnati, sono stati consolati, sono stati beneficati. E gli egiziani, quando seppero che la stessa acqua che è stata per loro motivo di tribolazione, di sofferenza e di castigo, è l'acqua che ha accompagnato gli ebrei nel deserto come un beneficio provvidenziale, sentirono la presenza del Signore. Ecco, vedete, gli egiziani sono stupefatti per questa notizia che li costringe a prendere atto di come, mentre loro stanno registrando l'esperienza di un disastro, altri ricevono un beneficio. E gli egiziani sentirono la presenza del Signore, alla lettera proprio, sentirono il Signore. Vedete, c'è un incrocio tra le vicende degli uni e quelle degli altri. Gli ebrei nel deserto comprendono quello che è stato il patimento subito dagli egiziani attraverso l'esperienza della sete, ma gli egiziani, attraverso l'esperienza della sete, sentono che per come si è andata svolgendo l'avventura degli ebrei usciti dall'Egitto, il Kyrios è presente, il Kyrios, non è il caso adesso di specificare meglio, c'è una presenza misteriosa. Sentirono che c'è di mezzo il Signore. E vedete che qui il versetto 12 diceva gli egiziani colti da un duplice dolore, un pianto per i ricordi del passato. Cos'è questo duplice dolore? Vedete, c'è la sete di ieri, quando gli egiziani non potevano bere perché l'acqua del fiume era inquinata, ma c'è il dolore di oggi, che ha tutte le caratteristiche di un rimorso. E in seguito alle notizie che hanno ricevuto circa la sorte degli ebrei nel deserto, e tant'è vero che oggi è il tempo del pianto, che naturalmente, vedete, ancora fa riferimento a un elemento liquido, non c'era l'acqua ieri, c'è il pianto oggi, che esprime quel raddoppio del dolore rispetto a quello già patito ieri nel tempo della sete. E tutto questo perché per come vanno le cose agli ebrei nel deserto, gli egiziani sentono la presenza del Signore, e ancora il versetto 14, poiché colui che avevano una volta esposto e quindi respinto con scherno, Mosè esposto, bambino, alle acque del Nilo, ma poi respinto successivamente quando Mosè adulto si presenta per discutere col faraone, poi questa è anche la sorte riservata a tutto il popolo. Il caso di Mosè è un caso particolare, ma poi tutti coloro che furono esposti, un decreto infanticida, leggevamo poco prima, e poi il popolo nella sua interezza respinto con scherno dagli egiziani, e adesso invece gli egiziani lo ammiravano. Alla fine degli eventi, dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti, la sete degli egiziani, che è la sete che li chiude dentro a un orizzonte sventurato, la sete degli ebrei, che è rivelazione della paternità di Dio. Ma nello stesso tempo, vedete, non sono soltanto due situazioni poste in rigorosa alternativa. Adesso tutta la ricerca del nostro maestro andrà esattamente in questa direzione, che si impone adesso in maniera veramente rigorosa, e cioè non è possibile distinguere le due posizioni sottolineando l'alternativa radicale, perché in realtà questa è una storia di comunione. Ma questa è l'opera pedagogica della sapienza, per questo parlava di una regola del duplice effetto. La sete patita dagli ebrei nel deserto diventa il modo per comprendere quello che è capitato agli egiziani e che continua a capitare loro, agli egiziani che sono dolenti per come hanno patito la sete, ma per come piangono. E d'altra parte, gli egiziani informati circa la sete, così come è stata saziata per gli ebrei nel deserto, sentono loro, assetati e piangenti, sentono la presenza del Signore. Vedete, abbiamo a che fare con un intreccio, un disegno di comunione. Questa è una regola generale. La sapienza è all'opera. Nel caso degli egiziani, vi dicevo, quel duplice dolore allude a una forma di rimorso, o almeno di rammarico, per come sono andate le cose, per come quello scherno è stato inflitto a Mosè e al popolo dei giusti, cosiddetti giusti, gli ebrei. Primo svolgimento, secondo svolgimento, adesso dal versetto 15 del capitolo 11 al versetto 2 del capitolo 12. Qui un'altra regola generale enunciata dal nostro maestro che prima di noi e con noi e come un accompagnatore è discepolo alla scuola della sapienza. La regola della pena immanente al peccato, leggo, c'è un enunciato generale nel versetto 15 e poi nel versetto 16, due versetti insieme, leggo: per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, da essi ingannati, sono gli egiziani, venerarono rettili senza ragione e vili bestiole. La devozione degli egiziani per gli animali, e qui vedete le vili bestiole, che non hanno senno, lo scarabeo. Dunque, vili bestiole, tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, ed ecco, ricordate come si succedono quelle che siamo soliti chiamare le piaghe, e le zanzare, le mosche, le cavallette e le rane. Ma vedete, il nostro maestro sta dicendo alla scuola della sapienza, ecco, il culto idolatrico praticato dagli egiziani e dedicato a stupide bestiole si è tradotto nella pena che li ha afflitti, perché stupide bestiole hanno reso per loro così, così triste, così dolorosa, così insopportabile la vita. La pena patita dagli egiziani corrisponde al peccato, in quanto stupide bestiole, da loro venerate con i culti idolatrici, sono stupide bestiole che li hanno afflitti. E stavo leggendo il versetto 16, perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Enunciato generale: il peccato comporta una pena, e già la pena è interna al peccato. Questo è capitato in Egitto? Adesso prosegue dal versetto 17, andiamo avanti e arriveremo al versetto 1 del capitolo 12, poi c'è un versetto ancora che dunque dal versetto 1 arriveremo, vi dicevo, versetto 1 del capitolo 12 e poi il versetto 2 di quel capitolo ha la funzione di una conclusione, di un intermezzo. Vabbè, leggiamo. Il testo si sviluppa in due quadri. Un'argomentazione teologica che diventa sempre più coinvolgente. Il primo quadro, arriviamo a metà del versetto 20, leggo. Per i ragionamenti insensati, no, abbiamo letto i due versetti, versetto 17. Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni feroci. Dunque il nostro maestro sta ragionando così: come mai stupide bestiole? Come mai? Quando tu avresti potuto intervenire contro gli egiziani in maniera ben più vigorosa, ben più efficace, perché questa moderazione? D'altronde tu sei onnipotente, tu sei il creatore, e questa moderazione della onnipotenza creatrice di Dio, tu, come si spiega? Perché non hai inviato delle bestie feroci? Già, avresti potuto, chi l'avrebbe impedito? mandare loro una moltitudine di orsi e leoni feroci, oppure belve ignote, avete potuto inventare per l'occasione qualche mostro specialista per risolvere il caso, o qualche virus o qualche cosa, avete potuto inventarlo, no? Chi te l'avrebbe impedito? Belve ignote, create apposta, piene di furore, o sbuffanti con alito infocato, un drago, o esalanti vapori pestiferi, o folgoranti con le terribili scintille degli occhi. E perché non è avvenuto così? Perché non è fatto così? Mostri spaventosi creati per l'occasione, pronto in piedi. Perché non è fatto? Potevi farlo. Perché le stupide bestioni? Perché delle rane, le zanzare, delle mosche, le cavalle, ma perché? Bestie di cui non solo l'assalto poteva sterminarli, ma annientarli anche l'aspetto terrificante. Dice anche poteva intervenire in maniera tale che i mostri creati per l'occasione, con la sola presenza avrebbero steso al suolo gli egiziani, senza bisogno neanche di bruciarli, di divorarli, però non c'era neanche, anzi, una soluzione più soft, no, è così una cura grandine di immagini terrificanti, quelli sarebbero rimasti impalati. E dice, perché non l'hai fatto? Bastava l'aspetto. Aspetta, magari potevi anche inventarlo appositamente, un maxi schermo, lì, e senza bisogno neanche di creare i mostri in carne ed ossa, no? Perché i mostri erano lavoro più impegnativo, capisco che sono un creatore, va bene, però sono un mostro oggi, un mostro domani. No, almeno un grande spettacolo avresti potuto fare, no? Hai premuto un bottone, ecco, è venuto fuori un mostro così gigantesco che spaventa tutti e cancella gli egiziani dalla faccia della terra, soddisfazione. Perché non l'hai fatto? Perché questa moderazione? Perché? Anche senza questo potevano soccombere con un soffio, perseguitati dalla giustizia, dispersi dallo spirito della tua potenza, già la tua mano, il tuo soffio, tu avresti potuto trovare tutti gli espedienti, già la mano del creatore è una mano carezzevole, una mano delicata, una mano affettuosa, ma tu con quella mano sei in grado di compiere imprese per noi del tutto inimmaginabili, è il soffio della tua bocca. Ed ecco, siamo all'ultimo rigo del versetto 20, qui è il primo quadro che si conclude, ma tu hai tutto disposto importante questo ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso, traduce la mia Bibbia. Questo è il perno dell'argomentazione che stiamo ricostruendo. C'è una misura nell'agire di Dio. Qui sono tre termini: metron, aritmos e poi stathmos. E io il terzo termine lo tradurrei piuttosto con ritmo. C'è una misura. Tu governi il mondo, perché quando dice tutto, la totalità degli eventi, tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio, tu governi il mondo secondo una tua misura, una tua provvidenza, un tuo calcolo, dei ritmi che tu hai dettato. C'è una misura, e questa misura è moderazione. Ma perché? Perché non intervieni con la forza che è tua e che nessuno potrebbe contestarti? Già. E allora, secondo quadro dell'argomentazione, versetti 21-22, di nuovo un'affermazione di carattere generale, prevalere con la forza che è sempre possibile, nessuno può mettere in discussione la forza o onnipotente e libera di Dio, una libertà che nessuno può contestare. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come una spilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Ma, qui di nuovo bisogna mettere un bel ma, nella mia traduzione non è stato opportunamente valorizzato, ma hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Già, attenzione, qui è un'affermazione poderosa, L'onnipotenza di Dio sta nella sua misericordia. Proprio perché tutto tu puoi, tu hai compassione. E prosegue: non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Già, la tua compassione in vista della metanoia, della conversione per tutti gli uomini. E qui il nostro maestro ci pone dinanzi a uno scenario che è attraversato da una dinamica affettiva che è proprio rivelazione provvidenziale del mistero di Dio. Ecco come la sapienza è maestra che conduce gli eventi della storia umana, un amore pietoso, un amore che si esprime attraverso uno sguardo rivolto alla realtà del mondo, rivolta alla realtà degli uomini e alla storia degli uomini, in modo tale da illuminare sempre una via di conversione. Leggo: non guardi ai peccati degli uomini in vista della conversione, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creato. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamato all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose. Ecco, tu hai premura per tutte le cose. Tu sei protagonista di questa operosità che è internamente pervasa da una volontà d'amore irrevocabile, una operosità peraltro molto, molto energica e intraprendente. Quello che tu vuoi esiste, e quello che esiste tu conservi, e quello che conservi tu premurosamente proteggi e difendi e recuperi e risparmi, dice qui la nostra traduzione o la mia. Tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Ecco, tu, Signore, amante della vita. Vedete, il nostro maestro sta a modo suo cantando e già sta intonando quel canto, ma ci vorranno adesso tante altre aggiunte che leggeremo man mano sfogliando queste pagine, in vista di quel canto di lode di cui già sappiamo come il programma che ci è stato indicato fin dall'inizio. Filoxicos, tu sei Filoxicos, dice, amante della vita, tu, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito, aggiunge il versetto 1 del capitolo 12 ormai, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. In tutto c'è un dono che è opera dello spirito creatore, e è un dono che rimane incorruttibile. Spirito incorruttibile, dice qui, è un pneuma afsarton, incorruttibile. C'è un dono che rimane in tutto ciò che esiste, e in tutto ciò che esiste perché è attuazione di una tua volontà d'amore. E vedete, questo è il motivo per cui si è intervenuto nei confronti degli egiziani con le stupide bestiole. Ma quelle stupide bestiole che sono state la pena per loro peccatori in quanto adoratori di stupide bestiole. Quella misura che è determinata da singolare e sconcertante moderazione per quello che lì per lì sembra essere il pensiero del nostro maestro e il pensiero nostro, perché questa moderazione quando in realtà, perché legarsi a quella stretta dipendenza per cui il peccato provoca la pena corrispondente a esso, perché questa moderazione dal momento che qui è interpellato niente meno che il Dio vivente, il Creatore, il Santo, l'Onnipotente, e dunque rispetto all'ingiustizia, alla violenza, alla prepotenza, al peccato, al rifiuto, perché non è? Perché quella misura? Perché quel ritmo? Perché quell'armonia? Perché hai compassione di tutto? Perché la tua onnipotenza non è un'onnipotenza vendicativa, è una onnipotenza redentiva per la conversione, per illuminare una strada che ancora è aperta, per coinvolgere quella vicenda che è segnata in maniera così drammatica dalle conseguenze del peccato umano in una prospettiva di conversione. E allora leggiamo ancora il versetto 2, poi ci fermiamo per adesso. Versetto 2 che fa da intermezzo rispetto a quello che poi è il terzo svolgimento, poco impegnativo, ma lo lasciamo per il seguito della giornata. Intanto abbiamo messo a fuoco due insegnamenti che sono dei principi, che sono delle regole fondamentali per quanto riguarda la pedagogia sapienziale di Dio. Il primo è che la storia umana è un'unica storia, e la storia umana è il quadro rivelativo di quella iniziativa di Dio, per cui quel che capita agli ebrei riguarda gli egiziani, quel che capita agli egiziani riguarda gli ebrei. Questo è il quadro rivelativo, il quadro che è rivelazione, che è sapienza di Dio, che è il quadro in quanto pedagogia sapienziale di Dio, all'interno del quale si svolge la storia universale. Prima regola. Seconda regola, ecco, in questa esperienza delle conseguenze prodotte dal peccato, e le conseguenze penose che il peccato determina, certo, ma vedete che in questa lettura della storia umana, dove il peccato degli uomini produce quelle conseguenze dolorose che sono inevitabili, lì si inserisce la misericordia di Dio. Regola generale. In quel come dire, dramma, certo, che lì per lì può in alcuni momenti lasciare veramente sconcertati tutti coloro che sono coinvolti in una vicenda che sembra travoglia di al di là di ogni comprensione, ma in quanto nella storia umana il peccato degli uomini è conseguenza di pene dolorose, lì la pedagogia sapienziale di Dio ci chiama a renderci conto che si apre lo spazio e si illumina l'itinerario, si rivela nella gratuità di una misericordia irrevocabile quale strada di conversione messa a disposizione degli uomini. Vedete, la conseguenza del peccato è per la punizione? È per la correzione, è per la rieducazione, è per la redenzione. È l'onnipotenza di Dio che fa questo. E che fa del peccato degli uomini, che causa le proprie pene, un'occasione ancora disponibile a accogliere la rivelazione del protagonismo che è prerogativa unica e assoluta del Dio vivente nella gratuità della sua fedeltà. Allora il versetto 2 ci fermiamo. Per questo, adesso vedete, il nostro maestro si sente come entusiasmo, per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli, cioè perché non li hai spazzati via subito? Perché non li hai fulminati? Poco alla volta, dice Catabrachi, poco alla volta, già. Per questo. E i colpevoli e li ammonisci ricordando i loro propri peccati, perché rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. Vedi di nuovo il nostro maestro sospira. La pena che è conseguenza del peccato è misurata da Dio in funzione della sua volontà di correggere, la sua volontà di convertire. E questo sospiro patetico del nostro maestro è veramente commovente. Affinché credano in te, Signore. Già, per questo la tua misura è una misura provvidenziale, una misura sapienziale. È una correzione sempre pedagogica, affinché rinnegata la malvagità credano in te, Signore. Fermiamoci qua.